File 7, pagina 52. A Bolzano. Attraverso un grande cancello di ferro entrammo nell'ampio cortile. Sulla destra vi erano alcuni capannoni. L'immagine era più quella di un magazzino che di un campo, e in effetti si trattava di un ex deposito di legnami adibito a lager. Ci indicarono il nostro capannone. I letti erano di legno quasi uguali a quelli di Fossoli. I capannoni erano suddivisi all'interno da muri che arrivavano sino a una certa altezza, per cui la parte superiore rimaneva aperta. Si aveva così un collegamento aereo fra tutti i capannoni. Questo particolare lo ricordo con chiarezza, perché certe sere, quando il Moro, un internato di Milano che era in un capannone staccato dal mio, iniziava a cantare «O mia bella Madunina», tutti noi lo ascoltavamo e spesso lo accompagnavamo con la mente. La vita nel campo si rivelò più dura che a Fossoli. Tutte le mattine, alle 5, sveglia e doccia. La doccia si faceva all'aperto, dove un impianto rudimentale serviva gruppi di 8 o 10 internati per volta. Coloro che per il troppo freddo cercavano di scostarsi per uscire dal raggio di caduta delle docce venivano ricacciati sotto da un potente getto d'acqua manovrato da un SS. La colazione consisteva in uno strano intruglio, forse orzo allungato con tanta acqua, e distribuito in una ciotola di metallo entro la quale affondava una fetta di polenta fredda. Il pranzo e la cena erano a malapena passabili, le razioni invece molto scarse, nonostante conoscessi la fame, poiché in casa mia mi era stata compagna inseparabile da sempre. Qui, con il passare dei giorni, divenne insopportabile. Rimarginate le ferite, superate il primo shock della prigionia, il mio pensiero si era concentrato in modo ossessivo sul mangiare. Ero particolarmente attento alle eventuali indisposizioni dei miei compagni, poiché potevano significare rinuncia al cibo. Ero attento agli eventuali scarti, cosa però molto rara, ma soprattutto mi sforzavo di applicare qualche piccola astuzia. L'idea mi venne un giorno per puro caso, dopo aver consumato velocemente come sempre il mio cibo, quando mi mise a osservare chi ancora stava mangiando. Dovevo sembrare ipnotizzato, poiché improvvisamente l'osservato, con mia grande sorpresa, mi offrì qualcosa. Confesso che lo rifeci. Mi aiutavano il mio volto infantile e scarno e soprattutto l'accorgimento di cambiare il compagno osservato. La fame, comunque, non riuscivo a placarla, e allora mi sfogavo a immaginare le pantagrueliche mangiate che avrei fatto al mio ritorno a casa. Spesso eravamo utilizzati per lavori di trasporto. Caricavamo su grandi carri del legname che ancora giaceva in un capannone in fondo e lo trasportavamo, uscendo dal campo, in altri capannoni contigui ai nostri. Il lavoro era pesante ma sopportabile, se non fosse stato accompagnato da atti di violenza compiuti su di noi dalle SS di scorta. Se costoro notavano segni di stanchezza, immediatamente ci aggredivano, colpendoci con calci, pugni o addirittura usando il fucile come clava. Una volta un anziano detenuto fu percosso così duramente da un SS da provocare l'intervento di un sottufficiale della Wehrmacht di stanza con i suoi uomini nei pressi del nostro campo. Un lavoro che svolsi volentieri fu la raccolta delle mele. Selezionarono un gruppo di giovani, ci caricarono su un camion e ci portarono a Merano. Rammento gli alberi bassi e noi, quasi felici, passare da melo a melo attenti a raccogliere frutti di prima scelta. Il sorvegliante più vicino, a un mio sguardo di esplicita domanda, rispose con un cenno d'assenso. Quel giorno mangiai tante mele come mai era accaduto e mai più mi accadde in tutta la vita. Sveglia alle 5, doccia fredda all'aperto, cibo scarso, lavoro, percosse, timore costante per il domani. Questa, in sintesi, la giornata nel campo di concentramento di Bolzano. Eravamo, mi pare, circa 500, appartenenti a strati sociali diversi, operai, contadini, artigiani, professionisti, ufficiali, anzi, alti ufficiali. A proposito di questi ultimi, ne ricordo alcuni, i generali Armellini e Salvi e il colonnello Rossi, del quale si diceva appartenesse al comando della scuola di cavalleria di Pinerolo. Di Armellini si mormorava ricevesse un trattamento speciale, pareva ricevesse tutti i giorni dall'esterno il pranzo e la cena preparati appositamente per lui da un noto ristorante di Bolzano. Armellini era stato uno dei governatori militari durante il periodo badogliano. Credo ve ne fossero altri nel campo. Il mio vicino di letto, mi aveva scelto lui quando aveva saputo che venivo da Bologna, era il colonnello dei carabinieri Polito, ex questore di Bologna e dopo il 25 luglio 1943 comandante all'isola di Ponza della guardia che aveva in custodia Mussolini. Finito a Bolzano, in attesa di processo, lo ricordo per due ragioni. Salutava i tedeschi romanamente e mi ossessionava con la richiesta, mai soddisfatta, di andargli a rubare pomodori dall'orto che i tedeschi avevano in un angolo del campo. Seppi al mio ritorno che Polito, rimasto in Italia, era stato trasferito a Verona, dove un tribunale speciale fascista lo aveva condannato a 20 anni di carcere. Dopo la liberazione fu questore di Roma fino allo scandalo Montesi, nel quale venne coinvolto. Nei rari momenti di libertà andavo a ricercare la compagnia di Marani e Bortolotti. Quest'ultimo, ormai ridotto alla cecità, non perse mai il buon umore e la fiducia di ritornare. Con mio grande rammarico, venne invece diviso da Focherini e, di conseguenza, i nostri contatti nel campo di Bolzano furono molto sporadici. In compenso, acquistai due nuovi amici che mi erano coetanei, i fratelli Ettore e Arduino de Cassan, che, mi pare, fossero di Belluno. La vita, nel campo, scorreva all'insegno della fame e della paura. Le SS diventavano, giorno dopo giorno, sempre più sadiche e violente. Un niente bastava a scatenare la malcontenuta brutalità di questi delinquenti del crimine di Stato. Un giorno, quando nulla lasciava presagire eventi particolari, accadde un fatto che mi riportò all'episodio vissuto durante un allarme aereo nel campo di Fossoli. Era quasi sera. Con altri internati vagavo nel grande piazzale del campo, quando la mia attenzione fu attratta dai ripetuti suoni del clacson di un'auto che chiedeva di entrare. Il cancello fu aperto e la vettura irruppe, andando a fermarsi con uno stridio di gomme davanti all'ingresso del comando che si trovava sulla sinistra, vicino al portone. Scesero alcune SS che fecero uscire un individuo con il volto tumefatto, che stentava a reggersi in piedi. Cercavo di inquadrarlo quando la sorpresa mi impietrì. L'uomo che mi stava di fronte, con il volto devastato dalla violenza e incapace di reggersi in piedi, altri non era che lo sconosciuto intravisto contro il muro della baracca di testa nel campo di Fossoli, quella sera di fine agosto durante un allarme aereo. Il gruppo, sorreggendo l'uomo, si avviò verso la porta d'ingresso del comando e scomparve. Subito corsi a cercare Focherini, al quale raccontai tutto. Mentre parlavo, vedevo la tristezza calare sul suo volto. Poi, all'improvviso, chinò il capo e si mise a piangere senza ritegno. Cessai di parlare sgomento e attesi che sfogasse il suo dolore. Quando si riprese, si asciugò il viso, mi mise un braccio sulle spalle e mi invitò a seguirlo. Mentre camminavamo, mi spiegò tutto. L'uomo, che avevo effettivamente già visto a Fossoli, si chiamava Olivelli ed era nell'elenco dei famosi 70. Uscito di notte dalla baracca dei condannati, aveva raggiunto una delle ultime baracche, adibite a deposito del fieno per foraggiare i cavalli che i tedeschi avevano a Fossoli. Una volta nella baracca, Olivelli si era calato attraverso un tombino nella fossa biologica al momento vuota e lì trascorreva le sue giornate. Dopo alcuni giorni aveva contattato Focherini, il quale, d'accordo con altri internati, si era fatto carico di provvedere alla sua assistenza. Lo vettovagliavano di nascosto e tutto era filato liscio fino a quando noi rimanemmo nel campo. Poi, con la nostra partenza, si era posto il problema di affidare Olivelli all'assistenza di altri. La scelta era caduta senza alternative sull'unico internato rimasto a Fossoli, lo stalliere, un uomo di mezza età, claudicante, in attesa del trasferimento dei cavalli, assieme ai quali avrebbe in seguito raggiunto il campo di Bolzano. A questo individuo, Focherini, aveva affidato Olivelli, offrendogli per il pericoloso incarico un compenso in danaro. Ma lo stagliere tradì Olivelli, in cambio, si disse poi, della propria libertà. Olivelli ebbe al momento salva la vita, venne messo in una baracca assieme a noi e da allora, grazie alla perfetta conoscenza della lingua tedesca e alla sua grande statura morale e umana, divenne per tutti gli internati, specie nel successivo campo di sterminio di Flossenbürg, un amico, un protettore indispensabile, un prezioso compagno che si adoperò per evitarci punizioni, percosse, sevizie, offrendo se stesso fino al sacrificio della propria esistenza. Un mese esatto dopo l'arrivo a Bolzano del mio gruppo, ci fu la partenza per la Germania, preannunciata da una adunata generale che ci tennero nel pomeriggio del 4 settembre. Pagina 55.